tu t'ha facciato mai dopo di dire quando tramonda brucia un mare e i vecchi assettati in te si ridi sotto la coppola a moccio lui pensare e rimma camminato queste sciate su sti giammenzi onno sti limoni io vendo a mensa la buglie le case a leggio canta i suo canzoni via del rame via del rame è scritta con coraggio e via del rame via della via e non io no ma voglio levare no e quando sbatte forte la marea.
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti all'appuntamento o quindicinale ormai diciamo della trasmissione in linea diretta con il sindaco, l'avvocato Nino Savarino, al quale diamo il benvenuto, il buon pomeriggio anche a lui.
Buon pomeriggio.
Oggi è l'edizione, dicevamo, di martedì 18 maggio 2010 e allora iniziamo la nostra chiacchierata ormai quindicinale. Volendo ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che volessero intervenire in diretta per porre delle domande al primo cittadino, lo possono fare benissimo telefonando allo 0931 859201, ripeto 0931 859201. E andiamo subito nel vivo della discussione. Sindaco, si sono celebrati ieri i funerali dello sfortunato giovane 17enne centauro rosorinese Francesco Giunta, Ciccio per gli amici, come è stato definito ieri, un episodio che ha turbato l'intera collettività rosorinese, ma allo stesso tempo ha gratificato la comunità rosolinese, ma soprattutto la famiglia, per quel gesto simpatico e generoso che hanno voluto fare donando appunto... autorizzando l'espianto degli organi del proprio figlio. E sull'onda di questa emotività con cui è avvenuta la tragedia, naturalmente in città, non, oltre a parlare di questo tragico incidente che ha avuto l'epilogo meno inaspettato, si parla ancora con insistenza dell'uso del casco o quantomeno dell'osservanza delle più elementari norme del vivere civile e del rispetto quindi del codice della strada. È da circa una settimana che da questi microfoni reiteriamo l'invito soprattutto ai giovani, ma a tutti lo abbiamo esteso, iniziare da qua dentro stesso, tutti giovani e meno giovani, affinché ci sia il rispetto soprattutto del codice della strada, un rispetto che salvaguardia non solo la nostra vita personale ma anche quella degli altri. E in questo chiacchierio così in città ci sono stati dei movimenti da parte di cittadini, di gruppi di genitori che hanno reiterato con insistenza l'invito all'amministrazione, agli amministratori a voler sollecitare un più massiccio controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. In questo senso quindi si rivolgono al primo cittadino per un maggior coinvolgimento dei tutori delle forze dell'ordine, in questo caso è Polizia Municipale e Arma dei Carabinieri.
Sì, intanto un saluto ai radioascoltatori e voglio ancora una volta fare le condoglianze alla famiglia Giunta per la scomparsa di Ciccio, per il grande dolore che stanno vivendo in questi giorni, pur sapendo che molti si sono stretti attorno al loro dolore, la città intera sta vivendo e ha vissuto questa tragedia veramente con partecipazione. Certo, tutte le parole che possiamo dire non porteranno in vita Francesco e non daranno alla mamma, al papà il loro figlio, e però come dire, il gesto che loro hanno fatto, il gesto di donare gli organi, è qualcosa che va a merito loro, a merito di una famiglia che con questo gesto ad altri vuole dare la vita che al proprio figlio è venuta a mancare. Continuerà probabilmente in questo l'opera di Francesco, ma che la stessa famiglia sta dando un grande, come dire, un grande esempio a chi che è l'esempio della donazione, di donare i propri organi ad altre persone. Al di là di questo, il problema è il problema dell'uso del casco. Io vorrei fare un'altra citazione prima di addentrarmi a questo argomento, ricordando anche il gesto che è stato, come dire, lodato da tantissimi, ammirevole da parte del locale club Inter, perché avendo vinto lo scudetto l'Inter domenica scorsa, non hanno fatto nessuna sfilata proprio per rispetto del dolore della famiglia Giunta. Anche questo è un altro segnale importante, segnale di maturazione, di maturità da parte dei cittadini. Rispettare il dolore in una società dove spesso il dolore è visto con, come dire, sufficienza, è un gesto bellissimo che va a merito dei responsabili del Club Inter, che voglio pubblicamente a nome della città ringraziare. Detto questo, è chiaro che perdere la vita per non aver indossato il casco fa rabbia perché alle volte piccoli gesti, osservare le regole comuni di sicurezza salverebbero e salvano parecchie vite. E invece, per i motivi più banali, alle volte alcuni anche motivi sciocchi, o anche per quello che vogliamo, spesso il non rispettare le regole comporta poi tragedie di questo genere. E l'invito pressante, forte, che faccio è quello di indossare, tutti, giovani soprattutto, ma tutti quanti, il casco. Salva la vita. Perché la vita non è salvata dalla regola, la legge da sola non ti salva la vita. Se tu la legge non la applichi, allora sei a rischio. E io devo dire che i controlli che giustamente chiedono i cittadini e ai vigili urbani e ai carabinieri sono stati fatti in questo periodo e anche prima, ne sono testimonianza parecchie email che mi sono giunti, ma anche nel sito, su Facebook, nella mia pagina, mi sono arrivati parecchie segnalazioni da parte di giovani che hanno plaudito ai controlli della Polizia Municipale sull'uso del casco. Certo, non dobbiamo appagarci di quello che è stato fatto, bisogna fare sempre di più, di più rispetto a quel di più già fatto in quest'anno e l'anno scorso, perché lo voglio dire, statisticamente abbiamo emesso molte più contravvenzioni in questi due anni rispetto agli anni precedenti, questo è un dato di fatto, ma questo non ci può rassicurare, perché la sicurezza e i controlli devono andare oltre sempre di più e sempre meglio. E però c'è da dire anche un altro discorso, la raccolta di firme, la richiesta pressante dell'uso del casco e dei controlli sull'uso del casco, fra parentesi devo anche dare un plauso al Motoclub che sta organizzando per sabato una manifestazione di sensibilizzazione all'uso del casco, cui parteciperà anche l'amministrazione comunale perché è sensibile a questi argomenti. Ringrazio l'associazione del Motoclub, dal presidente a tutti i soci, perché di fronte a questo sentono come una missione quello di formare ed informare i ragazzi, i cittadini, sul rispetto delle regole. Stavo dicendo che ben vengano le richieste, le petizioni, ma spero che non si limitano soltanto al periodo e al momento in cui in cui c'è questo problema, diciamo il sentimento forte del dolore che si sta provando in questi giorni. Io vorrei che questa sensibilizzazione fosse costante nel tempo e che non succeda quello che spesso succede al comando dei vigili urbani, dove fatta una multa ad un ragazzo perché guidava senza casco e quindi con quello che ne conseguiva il fermo dell'auto, del motoveicolo e la contravvenzione, non arrivano i genitori per scagliarsi contro i vigili urbani per chiedere controragione sul perché hanno fatto la multa al figlio.
Beh, forse qualcosa, qualcosa in tal senso sta cambiando, perché parlando proprio con alcuni genitori mi dicevano che le multe, che ben vengano, perfetto, qualora siano, fungono da deterrente proprio per i giovani.
Dovrebbe essere proprio questo qua, cioè a dire semmai devono essere solidali con i vigili urbani di fronte al fatto che con quella multa probabilmente stanno facendo un'opera anche di salvezza
potenzialmente
della salvezza. Quindi allora il vero problema è che tutti dobbiamo fare la nostra parte, e un ruolo fondamentale svolge la famiglia. La famiglia devono vigilare attentamente affinché i loro figli utilizzano il casco o allacciano le cinture di sicurezza se sono già maggiorenni e possono portare la macchina. È fondamentale. Il controllo, ovviamente, da parte nostra deve esserci sempre più massiccio, ma è anche evidente che ci deve essere una forma di vigilanza dei genitori, della famiglia, delle associazioni, delle parrocchie, delle scuole, di tutti, perché tutti abbiamo il dovere di salvare le vite umane.
Il problema, comunque, Sindaco, non si limita semplicemente all'uso del casco, perché bisogna osservare, dicevo poc'anzi, anche le più elementari norme del codice della strada, vale a dire se c'hai uno stop fermati, certo, dai la precedenza, se c'hai un altro fermo davanti a te non avere quella irrequietezza di poter sorpassare a tutti i costi, perché alle volte una piccola manovra sbagliata oppure un piccolo sbandamento da parte di chi ti sta davanti può provocare veramente un grosso dramma.
Hai ragione perfettamente, perché è chiaro che le regole tutte devono essere rispettate. Il rispetto delle regole più importanti, lo stop, la velocità e quant'altro, ma dico anche il rispetto delle regole meno importanti, fra virgolette, ad esempio le soste, il divieto di sosta. Uno perché deve rispettare la regola, anche quelle che magari se li rispetto o meno non succede nulla, no? Una persona a me molto cara mi dice: se tu rispetti tutte le regole, anche quelle che a te sembrano inutili, per una questione di abitudine sarai portato naturalmente a rispettare tutte, anche quelle più importanti. Allora bisogna sempre rispettare le regole, perché solo così possiamo avere una abbordabile certezza di avere e salva la vita, ma anche di rispettare non solo la nostra ma anche quella degli altri.
E naturalmente l'esempio deve pervenire da noi adulti soprattutto, perché molti tacciono. Noi possiamo essere negligenti nell'indossare il casco, voi siete negligenti nel non indossare la cintura di sicurezza,
esatto,
che è paragonabile, esatto, a tutti. Allora diamoci una mano tutti, andiamo un'azione sinergica, coordinata, che ognuno prenda l'esempio dell'altro in senso positivo.
Perfetto. Scusa, io volevo approfittare anche perché ieri sono morti due italiani in Afghanistan, il sergente Ramadù e il caporal maggiore Pascazio, due giovani di 33 e 25 anni. Io volevo ricordarli, da questi microfoni mandare un saluto e una vicinanza alle famiglie per la perdita di questi due ragazzi che sono andati là in missione di pace e hanno perso la vita. E un deferente, saluto devo anche mandare al nostro esercito italiano, perché forma i nostri giovani e li forma anche al sacrificio e a quell'estremo. Dobbiamo essere orgogliosi di avere persone come costoro, che volontariamente si recano a portare alto il nome dell'Italia in missione di pace. E quindi ciascuno di noi ha anche il dovere di ricordarli e di fare memoria di questi, come delle altre 25 italiani che sono morti in Afghanistan in questo periodo. Quindi è veramente un momento che bisogna ogni tanto fermarsi, pensare a questi ragazzi che sono lontani dalla patria e dare loro tutto il nostro supporto, per quanto c'è possibile, se non altro quello della solidarietà come cittadini, come concittadini.
Appunto, perché si diceva sono andati ad evitare la guerra, non a fare certamente la guerra. Poc'anzi si era parlato di posteggi, posteggio selvaggio e compagnia bella. L'argomento indirettamente ci immette su un altro settore. Ma devo dire, in questi ultimi tempi si è parlato nuovamente, è tornato prepotentemente alla ribalta il problema della rivitalizzazione del centro storico. Sono stati gli stessi commercianti a risollevare nuovamente la problematica, ma soprattutto l'amministrazione comunale che, seppur in sordina, ne dobbiamo dare atto, sta lavorando e ha lavorato in questo senso e sicuramente non si è fatta trovare impreparata alle richieste dei commercianti, i quali hanno le loro buone ragioni, e quindi si è cercato di instaurare un tavolo tecnico che possa mettere su veramente una progettazione che salvaguardi gli interessi dell'amministrazione, gli interessi dei cittadini e gli interessi dei commercianti. Sindaco, sono stati nominati anche due rappresentanti, ne abbiamo dato notizia ampiamente nei nostri radiogiornali, e quindi già dei primi incontri, dei preliminari si sono avuti. Vogliamo fare un assunto di quanto avvenuto in questi giorni a tal proposito?
Certamente lo faccio volentieri, anche perché quando si parla di centro storico voglio che ci sia la massima partecipazione di tutti. Il centro storico di una città, e per quello che ci riguarda della nostra Rosolini, è un bene di Rosolini, cui tutti i cittadini, anche quelli che vivono distante dal centro storico, hanno il dovere civico di fare di la loro parte in questa situazione. I commercianti sono venuti in comune perché ovviamente in un momento di crisi economica chiedono di poter fare qualcosa per risollevare un po' le sorti dei loro affari. Loro ritengono che una delle possibili soluzioni potrebbe essere l'apertura al corso, al traffico del corso Savoia. Non ho pregiudizi di sorta, ma ho invitato a loro di non avere a se stessi pregiudizi di sorta, perché io sono convinto che l'apertura al traffico non serve, anzi danneggia quello che poi è il futuro del centro storico di Rosolini. E però, nonostante ciò, sono pronto a discutere, a valutarlo e vedere così come stiamo facendo. Vorrei, ho chiesto a loro in modo forte, che essi stessi non debbano porre condizioni su questo o situazioni già pregiudizievoli, perché il problema del centro storico, come mi ha ricordato l'avvocato Piazzese, che è l'esperto legale del nostro comune, non è un problema ma è un fenomeno, cioè a dire, il centro storico di Rosolini sta vivendo quello che è la questione che hanno tutti i centri commerciali, i centri storici d'Italia e dell'Europa. È un declino che sta coinvolgendo tutti, è un problema che quindi dobbiamo affrontare nel modo giusto, valutando quelle che sono le problematiche, la genesi, vedere cosa si può fare, cosa altri hanno fatto, capire poi nella nostra realtà che cosa sta succedendo. E noi in questa prospettiva abbiamo detto ai nostri commercianti, ma non soltanto a loro, anche ai residenti del centro storico, ma non soltanto a loro, lo dico a tutti i cittadini, stiamo cercando di fare una cosa molto semplice. Ci siamo dati tre obiettivi: l'obiettivo di ripopolare il centro storico, secondo obiettivo quello di mantenere quelle che sono gli esercizi commerciali già esistenti, terzo obiettivo quello di far portare altri esercizi commerciali dentro il centro storico. Per far questo stiamo predisponendo un pacchetto di misure di studio in un progetto che si chiama Vivi in Centro, è un progetto che già è a buon punto, che si sta valutando con esperti e con il grande aiuto dell'avvocato Piazzese, che lo voglio ringraziare, che non si sta risparmiando in niente riguardo a quelle che sono gli impegni e i sacrifici in questo progetto, e anche del direttore generale, dottor Piero Iemmolo, assieme ad altri amici che dietro le quinte in sordina stanno studiando questo fenomeno. Io stiamo disponendo questo pacchetto che va da azioni di ordine tributaria, di ordine finanziaria, per quanto riguarda urbanistica. Nel giornale di oggi si è letto che stiamo puntando molto sul PRG e sulla revisione del PRG, soprattutto con riguardo al centro storico, perché è importante, quindi problemi urbanistici. Dico ancora altri per quanto riguarda la questione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative e quant'altro, e dico ancora la questione relativa al marketing che deve vedere i commercianti del centro storico totalmente tra loro riuniti in associazione per dare il rilancio del centro storico. La questione quindi non può essere ridotta soltanto all'apertura o chiusura al traffico del centro storico, è riduttivo. Fra l'altro ho anche registrato parecchie opinioni contrastanti in merito. Ci sono chi non ne vuole neanche sapere, c'è chi invece vorrebbe aprirlo. Discutiamone, ma prima ho detto ai commercianti che entro pochissimi giorni presenterò loro, e non soltanto a loro, alla stampa e alla città, il nostro pacchetto di iniziative. Questo progetto Vivi in Centro sarà presentato a tutti e su questo ci confronteremo. Laddove poi ci sono delle necessità ulteriori li andremo a vedere, ma il problema non è limitato ad una sola situazione, ma come dire è molto più complesso, e in questa complessità noi vogliamo confrontarci. Dico ancora che la questione vedrà l'impegno di parecchi settori, dall'assessorato allo sviluppo economico, ma anche il settore che si occuperà dell'urbanistica, si occuperà per quanto riguarda l'anagrafe di chi ci abita nel centro storico e quant'altro. È un bel pacchetto, è un bel progetto, e siamo sicuri che riusciremo a trovare delle soluzioni. Faremo sicuramente attraverso anche i microfoni di Radio Ram, daremo alla città maggiori notizie per quanto riguarda la questione del centro storico.
Ecco, proprio parlando di centro storico, parlando con uno dei commercianti, diciamo con un abbastanza preparato, il faceva riferimento proprio a, per quanto riguarda rivitalizzare il centro storico, non bisogna limitarsi semplicemente alle agevolazioni ai commercianti, agli esercenti, le agevolazioni attraverso togliere il divieto di transito eventualmente al Corso Savoia, ma proprio rivitalizzarlo nel senso dell'organizzazione di varie manifestazioni. In tal senso credo che ci siano i buoni propositi dell'amministrazione comunale nel riportare e di far diventare il centro storico un salotto della città, come d'altronde si fa riferimento in piccolo anche ai centri commerciali. Nei centri commerciali il visitatore, oltre a trovare i negozi, trova anche tanti passatempi, si va anche addirittura dal cinema al bar, alla pizzeria e compagnia bella. Ecco, così creando questo tipo di manifestazioni o avvenimenti si creano avvenimenti che possono far confluire tante più persone nel centro storico. Abbiamo una telefonata in diretta proprio parlando a proposito di manifestazioni, e tra queste quella del Libri in Veste. Prego.
Sì, buonasera Pippo, buonasera al sindaco e a tutti i radioascoltatori.
Ciao Giorgio.
Sì, Giorgio, scusa, se puoi abbassare la radio.
Non ce l'ho la radio io, sono...
Allora
dipende da noi. Comunque stavamo parlando della rivitalizzare il centro storico, e quindi rientra proprio in argomento questa organizzazione di Libri in Veste che sta vedendo coinvolgere il centro storico in tal senso.
Sì, infatti noi così domani sera ci sarà una manifestazione un po' particolare al centro storico, nel salotto della nostra città, in piazza Garibaldi, la lettura di poesie della poetessa Giusi Cangemi, Un po' di me attraverso il mare, il titolo del libro che leggeremo, insomma delle poesie, e il tutto sarà accompagnato da un sottofondo musicale a cura di Cinzia Fede, all'esposizione di quadri che saranno messi lì tutta la serata nelle vicinanze, nei pressi del palco musicale, per far diventare proprio il nostro centro storico, la nostra piazza, un salottino. In quel momento ci sarà la possibilità di ascoltare la musica, di ascoltare dei bei versi di poesia, di vedere questi bei quadri, insomma, ecco, potrebbe essere, diremmo, un anticipo dell'estate, ecco, auspicando magari che la serata sia di quelle più favorevoli, insomma, ecco.
Lo sarà, Giorgio.
Lo sarà sicuramente. Che l'entusiasmo, l'animo delle due ragazze che stanno che si stanno preparando per leggere queste poesie con il sottofondo musicale è talmente tanto. La ragazza, la poetessa, è rimasta, perché lei non è di Rosolini, è una ragazza che viene da Porto Palo, e la quale è rimasta proprio entusiasta di questo angolino di piazza che noi abbiamo con il palco della musica. Ecco, ci saranno questi due lettori, poi ci sarà magari una sorpresa finale, insomma, che daremo la possibilità di vedere a tutti coloro che verranno, insomma. Ecco, quindi il Libri in Veste è stato uno slogan che abbiamo voluto dare quest'anno, che è quello di portare la cultura fuori dai soliti luoghi comuni, e quindi domani sera passeremo simbolicamente anche in piazza. Volevo poi ancora accennare a qualcosa della manifestazione. In questi giorni, oggi, domani e dopodomani, ci sono in corso i cineforum. Stamattina sono stati i ragazzini di scuola media a vedere il film di Don Pino Puglisi, Alla luce del sole, e abbiamo avuto modo di riflettere sulla legalità, cosa che avevano già fatto con l'incontro
con Mannino,
del Parlamento della legalità, Nicola Mannino. Domani invece ci saranno i bambini della scuola elementare che vedranno il loro film, il film dedicato al loro viaggio al centro della terra, e dopodomani ci saranno i ragazzi delle scuole superiori che andranno a vedere i coristi, che è una tematica che ha a che fare, insomma, con le problematiche adolescenziali e così via. Ecco. E poi volevo ricordare anche ai nostri concittadini l'evento, insomma, che ci sarà a partire da venerdì 21 e 22 del libro. La mattina inaugureremo alle ore 10:30, partendo da Piazza Garibaldi, con tutta la scolaresca della nostra città presente, rappresentata, con gli sbandieratori dell'Istituto Comprensivo Sant'Alessandra, con le maggiorette dell'Istituto Comprensivo. Avremo la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Staglianò, il vescovo della nostra diocesi, che inaugurerà insieme al nostro sindaco la Fiera del Libro, e poi nei due giorni ci sarà la possibilità di tutti i laboratori di creatività, dalla pittura alle poesie, al di marionette e così via, e non ultima, insomma, la cosa più importante è la possibilità di avere 38 case editrici che espongono i loro libri, e quindi ci sarà l'imbarazzo della scelta, dal libro per i bambini della scuola atto fino ad arrivare a libri di poesia, a libri di letteratura, insomma. Ecco, ci sarà una vasta opportunità per coloro che amano la lettura. Saranno due giorni, appunto, per gli amanti della lettura della nostra città. Ecco.
Bene, ringraziamo il professore Figura per questo intervento. Naturalmente rientra nel contesto quello di maggiore organizzazione di avvenimenti nel centro storico per ripopolarlo, e quindi rientra nell'obiettivo che si è prefissa l'amministrazione comunale.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
Grazie Giorgio.
Bene, ci fermiamo adesso qualche istante, in linea alla regia per qualche suggerimento commerciale. Bene, ritorniamo in studio, riprendiamo la nostra trasmissione in linea diretta con il sindaco in studio. Vogliamo ricordare il numero telefonico 0931 859 201 per coloro i quali volessero mettersi o volessero fare qualche domanda al primo cittadino. E a proposito di diretta, abbiamo una signora in linea. Pronto?
Pronto.
Buonasera signora. Prego.
Volevo rivolgere una domanda al sindaco. Allora, intanto volevo dire una cosa, che prima parlava dell'apertura del centro storico. Io personalmente non sono d'accordo, perché non è sicuramente il passaggio delle macchine lungo il corso che potrà fare fermare le persone a comprare. Anzi, forse avendo il corso libero si passeggia e si potrebbe anche entrare nei negozi, quindi non è quello il modo per incentivare le persone a fare comprare.
Sono d'accordo con un certo senso.
Un'altra, poi ben vengano sicuramente le iniziative, questo potrebbe essere uno spunto per poter fare risorgere il corso, non sicuramente il passaggio delle macchine, ma non so, proporre magari ai bar di fare qualcosa di particolare per attirare la gente, avere delle iniziative nuove, sicuramente questo sarà un incentivo in più per portare le persone a frequentare il corso. Poi volevo fare una domanda sull'apertura di questo grosso centro commerciale di cui ho sentito parlare parecchio. Volevo sapere, ma il centro commerciale comunque ho capito che nascerà comunque, ma se sarà ubicato nella zona, nel territorio di Rosolini, avrà dei vantaggi rispetto al fatto che potrebbe nascere invece in territorio di Noto, di Vaghino, Ispica? Quindi suppongo che avrà dei vantaggi, volevo sapere però che tipo di vantaggi.
Sì, intanto ringrazio la signora che ha chiamato, che ha detto la sua riguardo al centro storico, anzi vorrei che le persone magari dicessero come la pensano in questo argomento. L'apertura della via, diciamo, al traffico del centro storico non credo che possa significare, perlomeno così fino ad ora ne sono convinto, ma fermo restando che dal confronto e dagli incontri che faremo con i commercianti può nascere qualsiasi altra iniziativa. Sono convinto che comunque per incentivare alla vendita il passaggio delle autovetture è proprio quello che non deve esserci, perché si rende non più vivibile una zona e quindi poco appetibile da questo punto di vista. Vedremo un po' quello che succede, ma ripeto, su questo argomento faremo una riunione in cui saranno invitati tutti i commercianti, i residenti, la stampa e i cittadini che volessero dire la loro, la partecipazione è importante. Per quanto invece riguarda il centro commerciale, allora la situazione è questa: intanto già ho avuto dei primi contatti con alcuni commercianti di Rosolini che mi hanno fatto pervenire in comune un elenco da cui risultano i loro rappresentanti, sono 7 o 8 che rappresentano nei rapporti con l'amministrazione tutti i commercianti di Rosolini per questo argomento centro commerciale. Quindi con loro a breve faremo una serie di incontri, ma già qualcosa la posso dire adesso, ed è questa: il centro commerciale di cui si sta parlando è un po' comprensoriale, cioè viene fatto qua nella zona dove c'è Rosolini solo perché si finisce qua l'autostrada e in base a certi studi che sono stati fatti qua c'è la possibilità di poter recepire un numero di abitanti che è tale da consentire l'apertura di un altro centro commerciale. Quando dico qua non intendo dire Rosolini, intendo dire la zona che si affaccia in questo territorio. Potrebbe essere fatto a Pachino, Noto, Rosolini o Ispica, basta pensare che andando oltre il passaggio a livello, dopo l'autostrada già siamo a Noto, andando a sinistra verso Noto, subito dopo la Zacchita già siamo a Noto, andando a destra dopo il Ponte Cipolla siamo ad Ispica, noi rischieremmo che il centro commerciale venga fatto in vicinanza di Rosolini, però in territorio di altri comuni. Se questo accadesse saremmo veramente persi, nel senso che riceveremmo solo gli effetti negativi e niente di positivo. Dobbiamo pensare che se per esempio si facesse alla Cipolla, che è territorio di Ispica, qual è la situazione? Comunque per i rosolinesi, sia se si trova a 2 chilometri a destra o 2 chilometri a sinistra, non cambia nulla, quindi le ripercussioni di un grosso centro commerciale si avrebbero comunque. Quello che mancherebbe, ahimè, sono invece i benefici, che sono in ordine, li elenco. Primo, degli oneri di urbanizzazione si aggirano intorno a 2 milioni di euro, quindi immaginate un po' cosa si può fare prendendo che un primo milione viene sviluppato per le opere di urbanizzazione veramente, gli altri eventualmente utilizzate per fare dei servizi a Rosolini. Secondo, il pagamento dell'ICI non è da mettere in secondo ordine, perché saranno pagate in misura considerevole. Terzo, la possibilità di avere un numero di giovani che possono lavorare nel centro commerciale, perché se lo fanno a Noto, a Ispico, a Pachino, non prenderanno mai sicuramente i giovani di Rosolini, no? E poi la possibilità di far lavorare le nostre maestranze nella costruzione e nel mantenimento della struttura. Cioè ci sono delle positività che potremmo avere solo ed esclusivamente nel caso in cui si fa nel nostro territorio. Se invece nel nostro territorio non si fa, ma si fa a pochi chilometri da Rosolini, ma in altro territorio, avremo solo i dati negativi, che ci sono, ci saranno sicuramente, ma non ha nessun lato positivo. Voglio dire che questo è un altro fenomeno dei centri commerciali, che non lo si può, come dire, ridurre semplicemente a discussioni localistiche, hanno matrici ben diverse. Semmai il comune ha l'obbligo di tutelare i nostri coltivatori, i nostri agricoltori, i nostri commercianti, i nostri artigiani e quant'altro, cercando di creare delle sinergie con questi centri commerciali per creare ricchezza e non è giammai invece solo danni. Siamo nella fase iniziale, io sto ricevendo parecchie opinioni in materia, devo dire che su base 100 siamo oltre il 75-80% favorevole all'apertura del centro commerciale e solo il 15-20% contrari a questa apertura. Siamo però nella fase della discussione, nessuno ci sta, come dire, tirando dietro, per cui necessità di fare effetto quant'altro, tutto il tempo necessario per discutere su questo dobbiamo averlo e prendercelo, ma dobbiamo, come dire, gestire il fenomeno e non farci surclassare dal fenomeno. La nostra bravura sarà quella di ricevere semmai solo i dati positivi e non invece raccontare quelli negativi. Mi fa piacere che questa telefonata è stata fatta, anzi invito altri a farne per quanto è possibile, per dire la loro idea, la loro opinione, ma è evidente che su questi argomenti bisogna, senza strumentalizzarli, confrontarsi. A me dispiace invece la strumentalizzazione, le dietrologie, le cose che si dicono a mezza parola e quant'altro. Non è così, io sono il sindaco di questa città e voglio fare quello che è buono per questa città. Gli altri, se vogliono fare altri tipi di questioni, che se li facciano pure, se vogliono mettere manifesti, che li mettono pure, che vogliono fare, facciano quello che vogliono. A me interessa il bene della mia città e di Rosolini, e certamente non regalerò niente a nessuno, nella misura in cui non permetterò che qui ci saranno soltanto gli effetti negativi. A me interessano semmai poter sfruttare al massimo per migliorare le sorti economiche della nostra città. Allora, come si fa? Gestendo il fenomeno, non invece dissacrandolo, perché altrimenti rischiamo di fare il gioco di altri, e forse lì ho qualche dubbio, qualche sospetto nel dire: ma cosa c'è dietro? Come mai, rispetto al fatto che potremmo gestire risorse per noi, dobbiamo fare in modo invece di buttarle altrove? Ma lì qualcosa che non va ci sarà. Siamo qua per discutere, incontrerò i commercianti quanto prima, e siamo convinti che persone che sui dati di fatto riescono a vedere con serietà quali sono i dati del problema, risolveremo anche quest'altra questione.
Cambiamo argomento, ma restiamo in tema di risorse per quanto riguarda il comune. C'è quest'anno la grossa novità, siamo in fase di scadenze di dichiarazione di redditi, e c'è la novità del famoso 5 per 1000 in favore del comune di Rosolini, ma un 5 per 1000 che già, se, come si suol dire, è a destinazione vincolata, cioè l'amministrazione comunale con un atto deliberativo ha inteso predisporre un programma ben preciso dell'utilizzo dell'eventuale somma che entrerà nelle casse comunali attraverso il 5 per 1000, vale a dire da destinare ai servizi sociali del comune, sindaco.
Sì, è un argomento delicato da un certo punto di vista, e soprattutto poi che lo faccia io è ancora più delicato, nella misura in cui sul 5 per 1000 ci ho molto lottato quando ero in Misericordia, e la Misericordia riceve tantissimo da questo gettito del 5 per 1000, come molte altre associazioni, e per fugare qualsiasi dubbio in merito voglio subito dire che chi ha questa voglia di dare il proprio 5 per 1000 alle associazioni del nostro territorio, li facciano, li devono fare. Chi lo ha fatto per la Fratres, per la Misericordia, per l'Avis, per tutte le altre associazioni, continuate a farle, perché è importante mantenere le associazioni, e Rosolini è una città che dell'associazionismo ha fatto veramente una propria bandiera, e questo è il vanto della nostra città, e guai a, come dire, intaccare in qualche modo quello che è il necessario per vivere per queste importanti associazioni. Quello che noi stiamo cercando di fare con questo 5 per 1000 per il comune di Rosolini, poi diremo in che cosa, è rivolta a quegli altri che magari distrattamente ancora o perché non lo vogliono dare alle associazioni o perché magari sono distratti da qualche cosa, sappino i nostri concittadini che si può fare donare il 5 per 1000 del proprio di cacciatore dei redditi al comune di Rosolini, che li destinerà al sostegno delle attività sociali svolte da Rosolini. Cioè dire, noi stiamo chiedendo il 5 per 1000 per poter fare attività sociali in favore dei nostri concittadini. È comunque un'azione rivolta in ambito sociale e sociosanitario, è un po' un supporto ancor di più rispetto a quelle azioni che già molto egregiamente stanno facendo le nostre associazioni di volontariato, le nostre cooperative sociali e quant'altro. È un qualcosa di più che si può, per fare sistema, per far sì che il Comune assieme a queste associazioni può creare una progettualità in favore dei nostri concittadini bisognosi. Allora io vi dico, chi ha la possibilità lo faccia, legandosi, quando parlo di cacciatore dei redditi, indicando il codice fiscale del nostro comune, che faremo in modo di dare a tutti i commercianti, i commercialisti della nostra zona, per poter così sfruttare quest'altro finale di finanziamento, che ripeto deve essere complementare a quello che già con molta generosità i nostri concittadini danno alle associazioni presenti nella nostra città.
È sempre in tema di interventi in favore dei meno abbienti o delle persone svantaggiate. Abbiamo dato notizia in questi giorni di altri due bandi promossi dall'assessorato alle politiche sociali, alla famiglia della regione siciliana, che il comune di Rosolini ha fatto proprio, e quindi invita i soggetti interessati a presentare le dovute istanze.
Sì, sono due interventi importanti, uno che è finalizzato ad aiutare quelle famiglie che hanno presso di loro delle persone ultra 75 anni non autosufficienti, e sono anche interventi finalizzati a far sì che ritornino in famiglia quelle persone che magari sono portate, ahimè, o parcheggiate presso altri ritrovi. Con questo intervento che ci proviene dalla Regione, e grazie all'impegno forte del nostro assessore Giancarlo Santocono e della responsabile dottoressa Piazzese, c'è la possibilità di ottenere, in sotto forma di buoni di servizio, di vouchers, praticamente questi sostegni, che poi lo si possono spendere presso organismi o associazioni non profit iscritte all'albo regionale per servizi di assistenza domiciliare che le famiglie scelgono liberamente. Io vorrei un pochettino spiegare come funziona questo sistema. Cioè dire, intanto per completezza dico che il termine entro il quale si deve fare la domanda per ottenere questi buoni di servizio è il 5 giugno 2010. Basta andare negli uffici del nono settore, servizi sociali, per poter avere tutte le delucidazioni necessarie riguardo alle domande, come presentarle, quali sono requisiti e quant'altro. Una volta presentate queste domande da parte di famiglie che hanno al loro seno, che vogliono avere accudire a persone che hanno oltre 75 anni, la Regione darà attraverso il Comune questi buoni di servizio. Sono una sorta di assegni, non di soldi liquidi, ma un assegno che deve essere speso presso le associazioni che fanno attività di sostegno alle famiglie. Faccio un esempio: io ho la necessità di avere un'assistenza domiciliare durante il giorno per la persona che è a casa mia, riguardo un'assistenza infermieristica. Bene, io posso, presso questo buono, andare in un'associazione che fa assistenza infermieristica e spenderlo lì. Gli do questo buono e in cambio ho questo servizio. E cioè una sorta di scambio da parte della Regione, non attraverso i soldi che magari possono prendere altre linee, altre vie, e nulla arriva alle persone che hanno bisogno, ma invece attraverso
un contributo finalizzato.
Finalizzato, io li spendo nelle agenzie specifiche, associazioni e quant'altro, e costoro mi danno assistenza domiciliare, assistenza infermieristica, tutto quello che è necessario che posso avere in favore di anziani e inabili, secondo poi quello che meglio di me spiegheranno i servizi sociali. E questa è una, ripeto, invito i concittadini che hanno persone ultra 75 anni presso la loro famiglia di recarsi presso i servizi sociali e fare la domanda entro il 5 di giugno. ve ne è un'altra che è importante, che è invece una sperimentazione. Questo qua serve ad abbattere i costi per i servizi necessari delle famiglie che hanno un numero di figli che sia di 4 o più di 4. Tutte le famiglie che hanno da 4 figli in su e che hanno un reddito familiare in sé non superiore a 5.000 euro possono recarsi presso il comune di Rossolini facendo un'altra domanda, anche qua la scadenza è il 5 di giugno, quindi non dimenticatelo, perché in questo modo si può partecipare a questa iniziativa per avere anche qua dei buoni da parte della Regione che servono a dare un contributo di natura economica per quanto riguarda queste famiglie che hanno ovviamente con più figli, hanno più costi da fare. È un altro aiuto importante che viene dato alle famiglie in difficoltà, questa volta attraverso un sistema nuovo, un sistema dove i soldi devono essere finalizzati esattamente e precisamente in favore delle persone o delle famiglie che hanno bisogno, senza che qualcuno faccia il furbetto, perché se si deve aiutare qualcuno che ha bisogno è a quella persona che devono arrivare poi il servizio finale. Io ringrazio per questi, per l'attività che stanno svolgendo i servizi sociali del nostro comune, che sono veramente attenti e solerti nel portare all'attenzione dei concittadini queste iniziative. Saranno anche affisse nei muri della nostra città i bandi necessari, ma ringrazio anche l'ufficio stampa del comune che prontamente dà sempre le notizie e i comunicati stampa, e ho visto anche che già nel giornale di oggi sono apparse queste notizie, l'ho voluto dare anche io in diretta perché questo fa vedere come l'amministrazione Savarino sta lavorando bene anche in favore di quelli che hanno bisogno.
Bene, è giunta a termine così la nostra puntata odierna di Linea Diretta, il nostro appuntamento. Quindi...
Io volevo, scusare, sì, se mi permette, perché quando ci sono anche cose belle è importante dirle, no? Noi siamo stati questo sabato scorso a Siracusa, dove si è celebrata la festa della polizia, il 158esimo anniversario della Polizia di Stato. Voglio ringraziare gli operai del comune di Rossolini che si sono prodigati perché quella manifestazione a Siracusa avesse successo. Voglio ringraziare anche gli studenti del Principe di Napoli di Rossolini che hanno portato i propri studenti là per aiutare nella manifestazione facendo hostess e quant'altro. Voglio ringraziare anche Nino Armeri, braccio destro insostituibile per quanto mi riguarda, perché molto sta facendo e ha fatto anche in questa direzione, e questo lavoro è stato molto ben apprezzato da parte del questore, che ci ha pubblicamente ringraziati per quanto stiamo facendo, e sentire parlare di Rossolini in modo positivo e ricevere elogi da parte del questore e di quanti erano presenti a Siracusa fa piacere, non al
con buone chance che il prossimo anno la festa della polizia possa svolgersi anche a Rossolini.
Infatti fa piacere anche non soltanto al sindaco ma a tutta la città, anche perché nulla di strano che potrebbe essere scelta Rossolini come la prossima città dove poter fare la festa della polizia. È un'attestazione importante per noi e per la nostra città. Questo poi aggiungo che venerdì prossimo, non questo qua, l'altra settimana ancora, sarà convocato un consiglio comunale aperto, invito tutta la cittadinanza a partecipare perché conferiremo la cittadinanza onoraria ai caduti di Nassiriya. È un altro gesto di mentalità. Noi vogliamo fare diventare una città che cambi il proprio modo di vivere, che non sia più stanca come è stata abituata, ma che si presenti sempre in forma rispetto agli appuntamenti che ci sono nella società di oggi, e che faccia memoria dei sacrifici di tante persone che hanno voluto cambiare la nostra società e che hanno dato la loro vita per aiutare altre persone. L'abbiamo promesso quando abbiamo inaugurato la Stella dei Caduti di Nassiriya, oggi lo stiamo realizzando. Dare la cittadinanza onoraria ai caduti di Nassiriya significa onorare quelle persone che hanno portato alto il nome dell'Italia al costo del loro sacrificio. Ecco, queste sono le cose che volevo dire e invito tutti ad essere presente venerdì l'altro al Consiglio Comunale che si terrà l'area di mattina, se non sbaglio, intorno alle 11. Grazie.
Ma è anche l'occasione sicuramente per stare vicini anche alle forze dell'ordine, che non devono essere visti come proprio forze dell'ordine, ma anche amici della collettività e quindi garanti della legalità e garanti della sicurezza dei cittadini. Bene, chiudiamo questo nostro appuntamento con Linea Diretta e il bisticcio di parole fra 15 giorni, allorquando tornerà nuovamente con Linea Diretta l'appuntamento quindicinale. Buona serata.
Tu t'ha affacciato mai dopo i biviri, quando tramonta brucio nel mare, e i vecchi assettati in desideri, sotto la coppola a moccio noi pensare, e rimma camminato queste sciate, su sti giammenzi onno sti lumi, io vendo a mensa la buglie le case, a leggio cantai suo canzoni. Ia terra mia, è scritta con coraggio e calmi, ia terra mia.